Bene, allora, proseguendo la nostra discussione, dobbiamo esaminare bene l'impatto di questo attivismo giudiziario, di questa chiamata, dei giudici a rispondere a molti problemi sociali e politici. E lo dobbiamo fare tenendo conto delle conseguenze, quindi dei pro e dei contro di questa situazione. Perché è in qualche modo una situazione, dico in qualche modo perché ormai insomma, sono 20 anni già il mio libro, anzi ce n'è una decina, ma quindi il fenomeno è ancora più vecchio, però è una situazione inedita, inedita, nuova. Ma non vuol dire che insomma, noi stiamo camminando in una terra sconosciuta. C'è una bella frase che cito di Rodotà, che è una situazione inedita, ma che non è, questo non vuol dire che camminiamo in un terreno ignoto. Perché abbiamo insomma, gli strumenti, guardando al passato, che ci permettano di come guardare nel futuro. Cioè, una famosa canzone di Pierangelo Bertoli a muso duro, in cui lui dice che appunto con i piedi saldi nel passato e lo sguardo dritto nel futuro bisogna affrontare la vita. Ecco, insomma, siamo in una situazione assolutamente nuova, inedita, ma possiamo affrontarla insomma, con la consapevolezza di quello che abbiamo imparato fino ad oggi. E quello che abbiamo imparato fino ad oggi ci viene a dire che è evidente in questo momento che la validità delle decisioni che vengono prese dalle corti, appunto, come abbiamo accennato, è molto più legata alla loro legittimazione intrinseca di capacità equitativa che non, come è stato tradizione nel mondo dell'Europa occidentale, nel mondo del civil law, dal fatto che rappresentassero appunto la volontà, fosse un modo di attuare la volontà della maggioranza. Questo è un primo dato che crea una situazione nuova, ma appunto non ignota, cioè abbiamo gli elementi che ci vengono e come vedremo nel futuro cercherò delle prossime lezioni insomma, di richiamarli, che ci vengono appunto dalla tradizione del common law, che ci aiutano a muoverci in questo campo che invece per noi è assolutamente inedito. L'altro aspetto è che il ricorso continuo alla giurisdizione rischia di, se non è mosso da una visione del mondo, una visione di come usare questo potere da parte dei giudici, di chi è chiamato a decidere, rischia di provocare una serie di interventi molto, molto frammentati. Se voi andate a vedere, non vado in ordine, ma insomma, se voi andate a vedere le ultime pagine del quinto paragrafo di questo primo capitolo di cui stiamo parlando, vedrete che lì è molto chiaro che nel mondo anglosassone l'unità della giurisdizione era assicurata da, in qualche modo, l'unità di ceto dei giuristi, cioè non faceva paura questa frammentazione delle decisioni perché il corpo di chi le prendeva era un corpo socialmente molto coeso, appartenente sostanzialmente alla nobiltà terriera anglosassone o comunque alla ricchissima borghesia. E questo era il nucleo duro dell'organo decisionale. In Inghilterra i giudici sono prima avvocati e fino a poco tempo fa non si poteva essere giudici se non si era stati avvocati. Quindi si creava una grande mentalità comune, mentre in Italia, come in quasi tutti i paesi dell'Europa continentale, dove intanto i giudici sono molto di più che di quelli anglosassoni, che sono pochi, pochissimi rispetto a quelli dei paesi continentali, oggi stanno aumentando, ma tradizionalmente sempre stati pochissimi. E in Italia invece questa, come in tutti i paesi di Civil Law, questa unità era garantita soprattutto dalla gerarchia delle corti. Appunto, abbiamo più volte detto, c'era una tendenza, vi ricordate anche la frase di Tarello che abbiamo più volte ricordato, che le corti sostanzialmente accettavano l'interpretazione delle corti superiori. E ripeto, molto. E questo garantiva almeno all'esterno una certa unitarietà della giurisdizione, anche se abbiamo detto che piano piano, che anche in Italia si è aperta la classe dei magistrati, sicuramente per esempio ha influito in maniera notevole sull'apertura al pluralismo delle decisioni dei magistrati e all'attenzione per temi che prima non erano assolutamente considerati, il fatto che dopo il 1968, dopo le proteste studentesche del 1968, alle facoltà di giurisprudenza è stato tolto il numero chiuso e questo ha fatto sì che accedessero allo studio della giurisprudenza e quindi alla laurea in giurisprudenza e poi quindi alla carriera di avvocato e di magistrato, persone che prima non vi accedevano, che provenivano da strati sociali completamente diversi da quelli della ricca borghesia, sia agricola che commerciale o industriale, come era fino agli anni 70. E non è un caso che a partire dalla fine degli anni 70, quando quei nuovi laureati sono diventati giudici, noi abbiamo cominciato ad avere figure che sono nuove anche proprio come giudice. Uno si inventò in Italia per definire questa figura il pretore d'assalto. Allora esisteva il pretore che era il giudice, come oggi diciamo più o meno il giudice monocratico, il tribunale in composizione monocratica, il giudice monocratico che prende le decisioni, e che era spesso il primo grado della carriera dei magistrati. Quindi chi entrava nella carriera di magistratura spesso faceva il pretore, quindi noi avevamo i giovani laureati che vincevano il concorso, che diventavano pretori e che cominciavano a occuparsi di questioni nuove, insolite, con una giurisprudenza appunto che sembrava aggressiva, tanto da coniare l'espressione dei pretori di assalto. Questo ha già rotto l'unitarietà, insomma, più apparente della giurisprudenza italiana. A questo poi si è aggiunto, come abbiamo detto, il fatto sempre più evidente che il giudice si può scegliere in qualche modo l'ordinamento in cui inserirsi, quello che abbiamo chiamato pluralismo dall'alto, cioè si può rivolgere, può scegliersi la giurisprudenza della CEDU o il diritto europeo, la Corte di giustizia, la giurisprudenza della Corte costituzionale per scartare leggi, considerarle incostituzionali, darle interpretazioni orientate nel senso dell'una giurisprudenza piuttosto dell'altra e via dicendo. Quindi sicuramente si è rotta e c'è un rischio di frammentazione, rischio che piano piano abbiamo avuto anche in Inghilterra, che è molto interessante questo, che contrariamente che dall'Italia, l'Inghilterra ha aderito, ha proclamato a un certo punto lo Human Rights Act, perché in conseguenza della sua adesione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e quindi la sottomissione alla giurisprudenza della CEDU, siccome non c'era, come in Italia, la Costituzione o comunque testi che proclamino i diritti, gli avvocati inglesi potevano ricorrere direttamente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo presuppone, per arrivare a lei, che si siano esauriti i ricorsi interni. Si può andare direttamente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo quando non c'è un ricorso interno. Ecco. Molti avvocati inglesi hanno cominciato a sostenere: io, per esempio, non ho una norma che mi tuteli espressamente il diritto all'unità familiare, vado direttamente alla CEDU. Io non ho una norma che mi tuteli espressamente il giusto processo, io vado alla CEDU. Non ho usato questi esempi a caso perché le statistiche del momento in cui fu proclamato lo Human Rights Act, entrò in vigore lo Human Rights Act, la maggior parte dei ricorsi alle CEDU riguardavano appunto il diritto all'unità familiare da parte dei cittadini che venivano dall'Inghilterra, riguardavano il diritto all'unità familiare o la lunghezza del processo. Lo Human Rights Act è un modo per internalizzare nell'ordinamento nazionale della Gran Bretagna la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, così come, ricordiamocelo sempre, interpretata dalla Corte, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E quindi era, come dire, lo slogan era Back Rights Home, cioè riportiamo i diritti a casa. Le statistiche successive ci dicono che l'effetto dello Human Rights Act è stato sicuramente una diminuzione delle condanne dell'Inghilterra, ma non una diminuzione dei ricorsi. Questo come si può leggere? Si può leggere che i giudici inglesi hanno filtrato e deciso loro molti casi fondati, che sarebbero stati ritenuti fondati dalla CEDU e che quindi sono stati decisi in base allo Human Rights Act dal diritto interno, mentre però non, questo non, insomma, non l'aumento della popolarità della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha comunque incrementato il numero di ricorsi dei cittadini inglesi, che però quelli non intercettati, che arrivano direttamente alla Corte o non intercettati, oppure appunto sono stati dichiarati infondati dai giudici interni e quindi poi si è ricorso alla Corte, si dimostrano meno fondati, cioè insomma sotto questo aspetto si può dire che lo Human Rights Act è importante e ha funzionato. Quello che è interessante è che la speculazione, cioè con l'approvazione dello Human, la specularità, scusate, non la speculazione, con l'approvazione dello Human Rights Act si è detto è cambiato il sistema costituzionale in qualche modo inglese, cioè per la prima volta gli inglesi hanno un elenco di diritti vincolanti perché il Bill of Rights, famoso, prodotto dalla Glorious Revolution, come vedremo, non è un testo vincolante come insomma, i preamboli dalle Costituzioni, mentre lo Human Rights Act appunto, è un act, è un testo legislativo e quindi è un testo vincolante. Ed è la prima volta che l'Inghilterra ha un testo scritto, i diritti non sono basati sulla giurisprudenza del common law, ma sono scritti, non sono più i diritti tradizionali dell'inglese nato libero, ma stanno scritti nello Human Rights Act. Ecco, specularmente noi abbiamo introdotto un po' attraverso l'articolo 117 della Costituzione, più in maniera più esplicita attraverso l'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario italiano, il riferimento a una fonte di diritto giurisprudenziale per la prima volta nel nostro ordinamento. Perché noi diciamo, per esempio, nel 35 ter che riguarda i trattamenti inumani e degradanti di cui si può chiedere risarcimento allo Stato da parte dei detenuti, che appunto possono essere richiesti risarcimenti per i comportamenti che sono in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, così come interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Questo è quindi l'introduzione esplicita in un ordinamento di civil law rigorosamente legicentrico come quello italiano di una funzione di un diritto, di una fonte del diritto giurisprudenziale. In fin dei conti noi ne avevamo una implicita, abbiamo detto, con la creazione delle corti costituzionali la Corte Costituzionale diventa produttrice di un diritto costituzionale giurisprudenziale che è diventato il diritto costituzionale. Noi, come tutti i paesi, abbiamo principalmente un diritto costituzionale giurisprudenziale. L'altra implicita è stata, dopo la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, proprio il fatto che la Corte Costituzionale, attraverso quell'articolo, ha interiorizzato come fonte del diritto, tra l'altro di livello infracostituzionale, ma sopra la legge, insomma, un livello quasi costituzionale, mettiamola così. Il discorso è complesso, va studiato nel merito, ma insomma, possiamo dire brevemente quasi costituzionale, la stessa giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quindi abbiamo questa situazione che senza un ordine ideale, se volete, una visione del ruolo dei giudici, rischiamo una serie di decisioni schizofreniche che possono portare alla paralisi. Perché ecco, questo è un altro aspetto, cioè l'impostare tutti i problemi attraverso i ricorsi giurisdizionali può portare alla paralisi dell'amministrazione, perché nessun funzionario si assume più la responsabilità di prendere decisioni per paure dei ricorsi che poi lo chiamano a rispondere di queste decisioni prese. Quindi un iperricorso alla giurisdizione ha sicuramente un effetto che rischia di paralizzare il funzionamento della pubblica amministrazione, ma non solo della pubblica amministrazione. Esiste un problema che sicuramente rivediamo nell'aumento del numero dei detenuti, cioè si tende ad assumere come criterio di risoluzione, di classificazione delle azioni, le categorie lecito e illecito e quindi a fare insomma, una sorta di pandenuncismo, cioè si denuncia penalmente qualsiasi cosa, chiamando sempre a rispondere di fronte a un giudice di qualsiasi azione. Anche questo, da un lato, porta alla paralisi, dall'altro provoca un'ipertrofia della legge penale e delle sanzioni penali usate per tutto. Tra l'altro, più insomma, si rispetta e non si usa la funzione giudiziaria, che abbiamo detto spesso viene usata in modo innovativo, e più si rispetta l'idea che debba semplicemente usare il codice lecito e illecito, più abbiamo delle forzature, cioè, spesso e volentieri l'abbiamo visto, molte situazioni richiedono una situazione che non è bianco-nero, non è lecito o illecito, bisogna differenziare, sfumare, le cose stanno molto al limite e quindi ragionare in una dicotomia si può fare o non si può fare, lecito o illecito, l'uso della forza è legittimo o illegittimo, è qualcosa che devo o non devo, spesso sono forzature che se invece il ragionamento fosse affrontato in altri temi probabilmente potrebbero arrivare a una gestione del conflitto. Non è casuale e non è solo, se volete, per ragioni di sfoltire il sovraccarico processuale, diminuire il peso sulla giustizia, che si sono diffuse sia in campo civile ma anche in campo penale forme di mediazione, perché forme di mediazione permettano al giudice di non decidere, ma insomma di spingere le parti a trovare un accordo che soddisfi in qualche modo tutte e due e poi a sostanzialmente ratificare quella decisione uscendo appunto dalla dicotomia lecito-illecito. Naturalmente c'è un altro problema, cioè se tutto si giurisdizionalizza, chiaramente sono avvantaggiati le persone che hanno a perenne disposizione un avvocato. Chi si può permettere l'avvocato che lo assista in continuo è sicuramente avvantaggiato rispetto a chi, insomma, fa fatica anche economica a rapportarsi con gli avvocati. E in questo senso ne parleremo con calma tra 10 minuti. C'è stata una grande affermazione di quelle che vengono chiamate le law firms, cioè le fabbriche del diritto, che sono grandi studi di avvocati che si prendono in carico l'insieme dei problemi giuridici, come vedremo, una sfera molto ampia, che non è solo quella giudiziaria, quella di fronte alle corti, dei grandi clienti, in particolare e soprattutto delle grandi corporation economiche, delle grandi società transnazionali. E questo è un altro aspetto importante. Quindi noi abbiamo da un lato una società di denuncianti e dall'altro lato una società che favorisce i ricchi che si possono permettere grandi avvocati. E questo è sicuramente molto molto importante. E tra l'altro, appunto, questo codice lecito illecito tende a trasformare tutto quanto in biasimo. Un famoso sociologo, se chi farà sociologia del diritto lo studierà, si chiamava Harold Garfinkel, diceva: il processo è il modo in cui le nostre società allocano il biasimo. Noi quindi abbiamo, insomma, andando in giudizio, noi immediatamente trasformiamo tutte le questioni in modo manicheo, ci aspettiamo un colpevole e un innocente, leggiamo il mondo diviso tra colpevoli e innocenze. E tendenzialmente più ricorriamo al diritto penale, più, insomma, corriamo il rischio di creare uno stato di polizia che attraverso il diritto penale affronti tutte le questioni. Non a caso uno dei grandi studiosi sociologi dell'impatto del diritto penale ha parlato di un passaggio dallo stato sociale allo stato penale, perché appunto lo stato sociale è quello che non interviene giudiziariamente, interviene appunto attraverso programmi, finanziamenti o interventi pubblici e via dicendo, per risolvere i problemi. Metterlo direttamente nella dicotomia lecito-illecito, innocente-colpevole e via dicendo, porta invece alla stigmatizzazione di un certo numero di soggetti, spesso senza risolvere i comportamenti che stanno alla base del loro agire, senza risolvere i problemi che stanno alla base del loro agire, del loro comportamento. Quindi è fondamentale trovare una visione di quello che io chiamo un nuovo stato di diritto, cioè una visione d'insieme, prendendo atto che lo vedremo meglio, l'abbiamo già visto, ma insomma ora lo vedremo più legato al fenomeno della globalizzazione, ma lo abbiamo già visto che molti problemi possono essere affrontati solo dai giudici, che le leggi, come abbiamo detto, un po' intrinsecamente, un po' per il panorama politico che sta dietro alla loro produzione, non sono più in grado di svolgere la funzione regolativa che secondo il mito illuminista e ottocentesco avrebbero dovuto svolgere. Questo ricorso ai giudici è fondamentale. Allora, se non diamo a questo intervento un orientamento preciso, se volete, costituzionale in qualche modo, un po' come teoricamente nella ispirazione classica e un po' idealizzata che vedremo del common law avrebbe dovuto essere, quindi un orientamento all'agire dei giudici, alle loro decisioni, rischiamo appunto un incattivimento, diciamo, della società, una trasformazione di tutte le questioni in questioni di persone che devono essere punite perché colpevoli di aver fatto atti illeciti, e quindi una società manichea e una perdita enorme di capacità di risolvere i problemi sociali. E dall'altra parte, e anche questo ne assistiamo con forza, esattamente come assistiamo con evidenza all'aumento del numero delle persone detenute, delle persone condannate, così noi assistiamo anche con forza al fatto che i ricchi riescano a trarre molto più vantaggio di questa situazione sfruttando appunto il loro diretto accesso ai giudici attraverso gli avvocati, l'avere a disposizione perenne degli avvocati. Ora vediamo meglio l'impatto della globalizzazione. Allora, abbiamo detto che in qualche modo, uso le virgolette, il nemico delle concezioni dello Stato di diritto, quelle a contrapposizione delle quali è nata l'idea dello Stato di diritto, erano l'idea dello Stato assolutista e dello Stato di polizia. Cioè, il nemico era un leviatano che aveva un potere senza limiti dell'uso della forza, dell'intervento nella vita delle persone, che poteva discriminare tra persone dell'altra facendo interventi individualizzati, che doveva essere imbrigliato. Allora, questa rappresentazione è evidentemente superata. Oggi lo Stato non è più il Leviatano che ci si immaginava e che si teorizzava tra il 7 e l'800 e anche, se volete, nel 900, anzi, il 900 con le grandi dittature, con i grandi totalitarismi, forse abbiamo l'incarnazione più tremenda del Leviatano, che è un mostro. Abbiamo una situazione molto diversa. abbiamo una frammentazione del potere interno che, come abbiamo detto, è stata creata da tutta la tradizione costituzionale che è sfociata, che ha prodotto prima la divisione dei poteri, che è stato il primo strumento immaginato proprio da Montesquieu, quindi insomma dalla tradizione dello Stato di diritto, in qualche modo dall'origine, dai pensatori che danno origine alla tradizione di Stato di diritto, dell'idea che per frenare il Leviatano bisognava dividere i poteri e far sì che ognuno controllasse in qualche modo l'altro. E questo è stato il primo aspetto. Poi abbiamo avuto un aspetto che sicuramente l'apertura alla dialettica democratica e l'estensione del suffragio universale con l'entrata nell'arena politica di soggetti che fino a quel momento erano esclusi per ragioni di censo o di genere, penso alle donne, ha avuto un'altra grande influenza. Quindi, e poi con le costituzioni rigide e la proclamazione dei diritti, che siamo arrivati a un punto, appunto, come abbiamo detto, in cui il cittadino può chiedere al giudice di sindacare la legittimità della legge voluta dalla maggioranza, è il massimo di garanzia che abbiamo raggiunto e che abbiamo detto in Europa si è esteso moltissimo questo strumento paracostituzionale per la presenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quindi sicuramente sul piano giuridico abbiamo un grande indebolimento dello Stato, ma lo abbiamo anche sul piano internazionale e della sovranità esterna e lo abbiamo come potere dello Stato di agire, e qui incide moltissimo la globalizzazione. Allora, io riporto un'analisi di Gellner che sintetizza migliaia di pagine di Weber, dell'idea che l'autopotenza, se volete, degli stati si basa su tre risorse, che sono quella militare, quella economica e quella culturale. Allora, quella militare sappiamo bene che a livello internazionale, dal momento dell'era atomica, si è concentrata nelle mani di pochi stati possessori delle armi atomiche, di fatto di due o tre che ne hanno in grande quantità, perché anche gli altri che pure hanno la bomba atomica non hanno, diciamo, la stessa potenza di fuoco, quindi ci sono gli Stati Uniti, la Russia, forse la Cina, poi ci sono altri stati come la Francia, la Gran Bretagna, Israele, che hanno la bomba atomica, ma che ha una rilevanza molto più regionale che non internazionale. Questo è vero soprattutto per Israele, di fatto forse militarmente la capacità di usare la bomba atomica di Francia e Inghilterra in questo momento non conta quasi niente. Quindi abbiamo questa situazione militare completamente trasfigurata dalla possibilità di utilizzare le armi atomiche, ma anche trasfigurata nella potenza di stati, che dal fatto che oggi il nemico non è quasi mai un altro stato in una guerra istituzionale. Quasi tutte le guerre che sono combattute sono guerre che vengono combattute in maniera strana, in cui sono una sorta di guerra civile o comunque di una guerra informale, di una guerra combattuta in maniera terroristica. Pensate da una parte e dall'altra lo scontro tra Israele e palestinesi, ma pensate a quello che succede in Afghanistan, in Iraq, in Libia, insomma in moltissimi stati, in Siria, in meno noto ma in molti stati africani come la Somalia, il Chad, il Sudan. Abbiamo guerre che sono molto strane, quindi questa superiorità militare, diciamo, per molti stati conta poco e non esiste, e questa potenza militare non esiste più come base della sovranità, e anche per quegli stati che lo hanno, tipo gli Stati Uniti o forse la Russia, poi si dimostra molto difficile da essere utilizzata. Insomma, le esperienze delle guerre nel Medio Oriente, in Kuwait, in Iraq, in Iran, in Afghanistan degli Stati Uniti, ma ancora prima, insomma, in qualche modo L'archetipo di questo problema di fare guerre, di usare la superiorità militare è per gli Stati Uniti il Vietnam. Quindi anche dove è chiara la superiorità militare, poi vincere una guerra non è così facile nel mondo di oggi. Ecco, questo è un aspetto. Quindi la superiorità militare, la risorsa militare è molto messa in discussione. Di quella economica parleremo dopo perché è il centro di tutto quanto il discorso che sviluppo in questa seconda parte della lezione. Parliamo di quella culturale perché è un aspetto interessante. Allora, la risorsa culturale è una risorsa fondamentale, lo è sempre più diventata nell'Ottocento, cioè quando si sono creati gli stati nazionali. Via via che gli stati nazionali sono cominciati a creare prima, sono cominciati a creare nel 600, ma si sono rafforzati e si sono diffusi nel corso dell'800 e poi del 900 e ancora, se volete, nel corso della fine del 900 e dell'inizio del 2000, cioè noi abbiamo avuto progressivamente la disgregazione dei grandi imperi coloniali nel Novecento, ma dei grandi imperi dell'impero ottomano, dell'impero asburgico, con la nascita di tanti stati nazionali, che è proseguita nella fine del Novecento e gli inizi del XXI secolo. Pensate, non so, alla disgregazione della ex Jugoslavia, pensate alla disgregazione della Cecoslovacchia con la nascita della Repubblica Slovacca e della Repubblica Ceca. Appunto, nel posto dell'ex Jugoslavia abbiamo vari stati, la Serbia, la Bosnia, la Croazia, l'ultimo nato e forse ancora non completamente riconosciuti da tutti, il Kosovo, la Slovenia. Quindi abbiamo una situazione di nascita di stati naturali che l'identità culturale, l'identità nazionale è stato un elemento fortissimo e il controllo, se volete, dell'informazione, della formazione, cioè la scuola da parte dello Stato, sono stati elementi centrali per la creazione di questa, per il, diciamo, il monopolio, per la creazione di questa identità e il monopolio delle risorse culturali. Qui, appunto, comincia a influire in maniera notevole la globalizzazione non militare, come prima, che risale ancora prima, come vi ho detto, risale già alla post seconda guerra mondiale, alla creazione del mondo diviso in due sfere che è crollato col muro di Berlino, quello del patto di Varsavia e della NATO. Qui abbiamo invece sul piano culturale una disgregazione che è molto più recente ed è dovuta sostanzialmente alla rapidità di diffusione dell'informazione. Non è un caso che gli stati che vogliono costruire una loro potenza e aspirano ad assumere un grande peso sul piano internazionale, hanno fatto una rincorsa a questo, penso soprattutto alla Cina, cercano di controllare in maniera più assoluta l'informazione. E controllare oggi l'informazione vuol dire controllare, lo dico in una battuta, internet, cioè l'informazione oggi cammina nel web, oggi l'informazione va sui social. Eventi che si sono verificati dopo che ho scritto il libro lo dimostrano in maniera evidente, cioè le primavere arabe hanno camminato, si sono organizzate le rivolte attraverso i social. Oggi è sempre più, pensate all'esperienza dei flash mob che quando io avevo 20 anni non esistevano, oggi si lancia immediatamente un avviso sui social e si crea un movimento anche di massa, pensate alle sardine per fare un esempio recente. Quindi si è perso il controllo della trasmissione delle idee da parte dello Stato. Lo Stato non controlla più la trasmissione delle idee. Io posso di fatto fare una scuola online in cui l'insegnamento viene impartito in Australia ed posso essere l'unico in Italia a farla. Abbiamo una diffusione dell'informazione, delle idee, della cultura assolutamente trasversale che, come vi ho già accennato, crea un pluralismo che non deriva dall'immigrazione, ma deriva appunto dalla circolazione delle idee. Lo Stato non controlla più le risorse culturali. Voi pensate che, non lo so, i francesi reagirono alla fine dell'Ottocento, alla seconda metà dell'Ottocento, alla sconfitta della guerra con la Prussia, dicendo dobbiamo creare il sentimento nazionale dei cittadini francesi perché siano pronti a combattere per la patria e l'ha fatto riformando le scuole, cioè dicendo che le scuole devono insegnare il patriottismo. più o meno nella stessa maniera hanno, con strumenti un po' più rudimentali, ma quando gli Stati Uniti sono diventati indipendenti, le 13 colonie, appunto, hanno avuto il problema di dover costruire quello che nel dibattito costituzionale di allora veniva chiamate le macchine repubblicane, e pensano anche loro all'idea di una scuola pubblica capace di creare un'identità nazionale, per di più non per la prima grande repubblica, perché fino allora erano tutte monarchie che si crea nel mondo, le repubbliche fino allora avevano avuto dimensioni cittadine, e per di più con soggetti che non avevano nemmeno una lingua comune, che erano tutti immigrati da altri paesi, olandesi, irlandesi, inglesi, italiani, spagnoli, francesi, e via di cinesi. Quindi, e ancora, l'Inghilterra, quando la Gran Bretagna, quando perde la guerra nel Sudafrica contro i contadini di origine olandesi, Boeri, anche lei pensa che deve rinsaldare la propria risorsa culturale e motivare culturalmente meglio i propri cittadini. Ecco, cose oggi assolutamente impensabili. Quindi si perdono queste due risorse, ma in maniera più drammatica. La globalizzazione, intesa come facilità di trasferimento dei capitali da un mercato finanziario all'altro, globalizzazione dei mercati finanziari, cioè io posso con un clic di computer investire dal mio divano a Firenze sulla borsa di Shanghai piuttosto che su quella di Honolulu, piuttosto che su quella di New York o quella di Sydney. E tutto questo senza muovermi, senza costi, senza niente. E questo ha cambiato completamente il mondo. E dall'altra parte, lo sviluppo tecnologico, altro aspetto della globalizzazione, la facilità dei trasporti, ma anche la facilità, come abbiamo detto, del movimento delle persone. Insomma, vi ricordate il famoso romanzo Il giro del mondo in 80 giorni? Sembrava impossibile ed era poco più di, diciamo, un secolo e mezzo fa, poco più di un secolo fa. Oggi in 80 ore probabilmente si fa 3 volte il giro del mondo. E questo è un dato da tenere assolutamente presente. E quindi che cosa succede? Succede che l'idea, il profitto, l'idea del mercato si apre e diventa globale, cioè io investo là dove mi conviene, non ho più vincoli geografici, non ho più vincoli di spostamento. Cioè, produrre le Lacoste, che sono marca francese, in Thailandia, se io poi le devo vendere in Francia una piccola parte, ma in tutto il mondo, se la Thailandia mi offre condizioni di produzione più convenienti, non si capisce perché non lo debba fare, quindi io non metto le fabbriche della Lacoste in Francia, ma le metto in Thailandia. Qualcuno forse si ricorda una discussione che ormai ha una decina d'anni fa, in cui la Fiat diceva: ma insomma, se a me costa molto di meno lo stipendio di un operaio polacco, perché devo far produrre la Panda, che è la macchina mia più economica, che ha un valore aggiunto sul mercato minore di tutte quante le altre? Le macchine di grossa cilindrata hanno un notevole valore aggiunto. Macchine economiche, le utilitarie non hanno un grande valore aggiunto. Io devo ricontenere assolutamente i costi di produzione. Allora, se un operaio polacco mi costa un terzo in meno di un operaio italiano, perché devo produrre la Panda in Italia e non in Polonia? Tanto poi io la Panda la vendo in tutto il mondo, quindi spostarcela dall'Italia o dalla Polonia non mi cambia niente. E questo è notevole, importante. Cambia completamente il mercato e cambia naturalmente il potere dello Stato. Cioè, rifacendomi a molte analisi di Weber e di Foucault, racconto uno Stato che aveva usato il mercato come uno strumento per aumentare la sua potenza. I monetaristi, i fisiocratici, se che voi avete studiato al liceo nella storia, insomma, l'idea era si usa l'economia per aumentare la potenza dello Stato. L'economia era guidata dallo Stato per aumentare la sua potenza. Prevaleva la ragion di Stato sulla ragione del mercato. Lo Stato aveva il potere di regolare le economie in maniera da favorire il suo arricchimento, l'arricchimento della sua popolazione. Quindi lo Stato e il mercato si sviluppano nel mondo nord-occidentale insieme, ma con un quadro che è definito dallo Stato entro il quale il mercato si sviluppa proprio per favorire l'aumento della potenza dello Stato. Con la globalizzazione noi assistiamo alla rottura di questo quadro. E il mercato è con una rottura, è come se volete, si può dire un capovolgimento di questo quadro, e il mercato diventa predominante dentro lo Stato, cioè a questo punto è il mercato oggi che definisce la modalità di operare dello Stato. Come la definisce? La definisce proprio perché diventa il metro di successo delle politiche pubbliche. Una buona politica è una politica che è capace di assecondare il mercato e di attrarre investimenti. Io non posso imporre a una fabbrica di pagare di più i suoi operai, non posso imporre di migliorare le condizioni di sicurezza e quindi aumentare i costi di produzione perché gli operai non si facciano male nelle fasi di produzione, non posso imporgli costi aggiuntivi per abbattere l'inquinamento. Se questa fabbrica ha come alternativa un posto in cui i salari sono più bassi, i costi di sicurezza sono bassissimi e nessuno gli chiede di abbattere l'inquinamento che produce. E io devo scegliere, cioè voglio proteggere quelle poche persone in questa maniera e però rischiare e spesso perdere l'investimento che nel mio paese, che quella fabbrica rappresenta, perché a un certo punto, appunto, l'esempio della Fiat è un esempio, sulla Panda è un esempio classico, l'industria mi dice, la corporation mi dice, no, guarda, io vado a produrre da un'altra parte se queste sono le condizioni che mi imponi tu. E quindi io perdo il potere regolativo della sfera economica e perdo il potere regolativo della distribuzione. Della ridistribuzione della ricchezza. Fissare un salario minimo è un modo per ridistribuire la ricchezza, fissare una tassazione è un modo per ridistribuire la ricchezza, fissare che tu non mi devi fare danno alla salute è un modo per ridistribuire la ricchezza, cioè aumento a te i costi e diminuisco i costi per lo Stato e per i privati sulla propria salute. Io a tutto questo devo rinunciare perché se no rinuncio alla ricchezza tout court. Perché la fabbrica va da un'altra parte, l'investimento viene fatto da un'altra parte, io non ho più la ricchezza e quindi impoverisco i miei cittadini. Quindi non sono più io che guido il mercato e la produzione ai fini di aumentare la mia potenza, ma è il mercato, se io assecondo la produzione, se io assecondo le sue esigenze, che viene e mi dice va bene, investo da te. Quindi il mercato diventa il metro del successo delle politiche economiche. Noi diciamo che abbiamo un buon governo, se è un governo capace di attrarre i finanziamenti. Pensate alle discussioni attuali su appunto la capacità della Germania di attrarre grandissimi finanziamenti rispetto a tutti quanti gli altri stati. Noi diciamo come bravo il governo tedesco per questa sua capacità. Questo è il dato che è diventato rilevante e che ha tolto agli stati anche il terzo dei pilastri su cui Gellner diceva che si fissava il loro potere, ma ha una conseguenza, cioè rende impossibile appunto agli stati di proteggere i cittadini dagli effetti del mercato. Quella cosa che appunto abbiamo visto Carpoliani sosteneva essere essenziale per evitare la richiesta e lo scivolare in dittature, proteggere i cittadini dagli effetti del mercato diventa assolutamente impossibile perché gli stati non hanno più questo potere di fatto. Assistiamo a una situazione in cui gli stati debbano fare per forza scelte politiche e legislative che io definisco ancillari del mercato. Se non si comportano come ancelle del mercato, il mercato li esclude dalla ricchezza e si sposta da altre parti. Questo è l'effetto della globalizzazione. Non è un caso che Noi abbiamo l'impiego dei migranti in quei settori in cui è più difficile spostare le produzioni. Perché questo è un altro modo per abbassare i costi di investimento, cioè io devo produrre in agricoltura, naturalmente il campo di pomodori che sta in Puglia piuttosto che in Maremma o in Calabria, nel campo di agrumi della Calabria, non lo posso spostare in Romania dove i lavoratori prendano casomai 2 euro l'ora. Ma che cosa posso fare? È dire che volendo o non volendo, i lavoratori rumeni piuttosto che del Bangladesh vengano a lavorare per 2 euro l'ora nel campo in Puglia e in Romania. È lo stesso, non so, io non posso spostare la mia mamma che non è autosufficiente in Thailandia perché lì l'assistenza personale costa niente. Però quello che posso fare è fare venire una signora dalle Filippine che vive con mia mamma e che l'assiste per stando con lei e prendendosi, non lo so, 1.000 euro al mese. Questa è la situazione per cui appunto il movimento dei lavoratori ha quest'altro effetto che contribuisce al dumping sociale complessivo, cioè all'abbassamento sociale delle condizioni complessive. Qui avevamo una retorica che diceva va bene. Questo, come tutte le retoriche del mercato, è diventata l'ideologia della globalizzazione, questa retorica. Però abbiamo un grande vantaggio su due fronti, cioè questo comporta una ridistribuzione della ricchezza nel mondo, via via che miglioreranno, che la gente andrà a investire in Romania o che i lavoratori rumeni verranno qui, i loro salari aumenteranno e a un certo punto i nostri un po' si abbassano, ma a un certo punto arriveremo allo stesso livello e tutti quanti saliranno. Quindi avremo un primo momento di ridistribuzione della ricchezza in cui noi del mondo nord-occidentale europeo che finora siamo stati i privilegiati, perdiamo un po' di ricchezza, ma poi a un certo punto ridistribuendo la ricchezza, questo fenomeno si ferma e ripartiremo tutti e saliremo insieme noi, i rumeni, i coreani, i somali. Dall'altra parte, diciamo, beh, noi come consumatori, appunto, possiamo comprare la panda che costa meno di quanto costerebbe se fosse prodotta dagli operai italiani e quindi ci guadagniamo. Noi sul risparmio, sui salari, sulle condizioni di produzione che le grandi corporation hanno ridistribuendo mondialmente la loro produzione, noi guadagniamo da un abbassamento dei prezzi e quindi da un aumento del nostro potere d'acquisto. Questa retorica si è dimostrata e si dimostra quotidianamente una retorica vuota, perché tutti i dati dicono che la forbice delle diseguaglianze nazionali e mondiali tendenzialmente aumenta. Non abbiamo più una forbice così forte tra paese e paese, anche se è ancora abbastanza forte, ma abbiamo la forbice delle disuguaglianze all'interno di ogni paese. L'aumento tra, diciamo, la fascia più ricca e la fascia più povera, probabilmente di paesi è diminuita, cioè noi siamo meno volte più ricchi di paesi poveri, questa distanza tra i paesi europei e i paesi poveri è forse diminuita, è aumentata nei paesi poveri il loro complesso, ma se poi andiamo a livello di persone, invece questa forbice si è allargata. Nei nostri paesi, come in quelli dei paesi poveri, la forbice tra i ricchi e i poveri si è allargata. Un famoso sociologo, di cui parleremo perché è sociologo della teoria del rischio, della società del rischio, che si chiama Ulrich Beck, ha parlato di brasilianizzazione del mondo, in cui il Brasile è il ruolo per eccellenza in cui hai accanto uno all'altro le persone che vivono nelle favelas con quelle che vivono nei mega condomini protetti dalla personale armato con le piscine sopra i tetti e le spiagge private. Ecco, noi stiamo andando in fronte a una brasilianizzazione del mondo. La retorica della globalizzazione si è dimostrata assolutamente vuota. Non ci sono di riduzioni delle forbici della ricchezza, ma continua apertura di questa forbice. Questo è un elemento evidente che, come accennavo e come qui ridico, ha inciso in maniera notevole soprattutto sul contratto di lavoro. Cioè, noi eravamo arrivati in Italia, diciamo, negli anni 70. inizio anni 80 a una situazione in cui il contratto di lavoro non era un contratto, era sostanzialmente una legge, cioè era la contrattazione individuale era praticamente sparita se non in piccolissimi settori. Invece questo fenomeno della globalizzazione, così come la differenziazione assoluta dei lavori, nel senso la sparizione, la creazione di tanti micro lavori individuali, ha portato alla sparizione in qualche modo del contratto collettivo che aveva sostituito i contratti individuali e che valeva erga omnes, e quindi a una riprivatizzazione del contratto con effetti macroscopici di impoverimento dei lavoratori e con una fetta sempre minore della ricchezza distribuita in base al lavoro. Oggi, quando io ho scritto il libro, non esisteva, ma noi quando pensiamo a un lavoro mal retribuito, parcellizzato, pensiamo appunto ai braccianti nei campi, alle badanti, agli esempi che ho fatto prima. Ma oggi, an se andate a vedere, esistono le piattaforme che non sono solo quelle dei riders di Glovo o di Deliveroo che ci portano, le cose a casa, che sono comando di Uber, che in Italia non esiste, ma in altri paesi esiste, che comandano i tassisti. Non sono queste solo le app, ma ci sono piattaforme in cui io vado e smistano le offerte, per esempio, non lo so, per lavori anche intellettualmente molto complessi, per progetti di software, per traduzioni, in cui c'è sostanzialmente un'asta fatta sulla piattaforma e rivolta al mondo. Se io trovo un ingegnere, facciamo l'esempio, indiano, che in un momento di carestia è disposto a fare quel lavoro per 3 dollari e è un lavoro che richiede una traduzione che richiede 15 giorni di lavoro, perché lui con 3 dollari in India la sua ciotoletta di riso se la riesce a guadagnare. Io perdo quel lavoro perché per 3 dollari non vivo nemmeno una giornata e la piattaforma li distribuisce a livello mondiale. Ecco, questa è la conseguenza sulla distribuzione della ricchezza che si è creata. Ci sono poi dei fenomeni giuridici che sono evidenti e che sono spesso legati al mercato finanziario. La globalizzazione è sicuramente prima di tutto globalizzazione del mondo e ha provocato la finanziarizzazione del mondo. Una volta il mercato dell'economia, scusate, una volta il mercato finanziario serviva per finanziare, appunto, dalla parola, l'economia reale, cioè attraverso i mercati, le borse. Si mettevano azioni e obbligazioni che si investivano in produzione di economia reale. Qui noi abbiamo avuto, e questo richiama al rischio, un cambiamento totale. Oggi gli investimenti del mercato finanziario non sono fatti per il rendimento reale che la produzione in cui io investo procurerà, ma sono fine a se stesso, cioè il mio arricchimento è finanziario. Io non vado a vedere quanto in più produce e quanto più vende l'azienda in cui ho investito. Io vado a vedere se il suo titolo sale o scende in borsa, perché la mia ricchezza dipende da questo. E questo noi abbiamo avuto in questo una trasformazione totale. Infatti, quando dicevo è molto diminuita la ricchezza prodotta dal lavoro, perché invece è molto aumentata la ricchezza finanziaria. Non a caso si parla di bolle, perché non c'è una corrispondenza tra ricchezza finanziaria e produzione di beni materiali. E questo è un fenomeno che il diritto ha accompagnato, perché questo è un fenomeno in cui ha trasformato i contratti in qualcosa di completamente diverso da quello che erano. Una volta i contratti erano cose che servivano appunto per programmare la propria vita con certezza e stabilità. Vi ricordate la retorica di Hayek, no? Lo Stato sottoporre l'economia allo Stato di diritto era l'idea di Hayek, perché questo favorisce l'autonomia delle persone che attraverso le regole certe del mercato costruiscano la propria vita. Il contratto si basava sull'idea che risale ancora prima dell'illuminismo, al razionalismo europeo, pacta sunt servanda, cioè il contratto è qualcosa di stabile. Nell'Ottocento Mayne rifà la storia dell'Occidente dicendo siamo passati dallo status della società medievale al contratto, cioè a una società in cui attraverso il contratto io organizzo la mia vita e che corrisponde sostanzialmente all'idea di Hayek. Bene, i contratti non sono più di questo, i contratti sono diventati invece il costo fissato della flessibilità. Perché il contratto sostanzialmente serve a dire non io farò questa prestazione, ma fissare la penale che io devo pagare se non la faccio. E questa è una trasformazione che è avvenuta prima di tutto negli Stati Uniti, non a caso il primo che la vede e ne parla è Holmes, uno dei padri del realismo americano, giudice alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti. Cioè, il contratto è diventata la definizione del costo dell'exit dai patti, non più dell'idea che con il contratto si stabiliscono i patti da osservare. E questo perché? Perché nell'economia bisogna essere molto veloci nel cambiare se ci si vuole arricchire. Più veloce è l'economia, si parla di turbocapitalismo oggi, più, per dire, veloce come le macchine, appunto, con il turbo, più devo essere io veloce ad adeguarmi. Quindi se io ho fatto un contratto, ma domani scopro un'offerta, una possibilità di arricchimento evidentemente maggiore, devo potermi liberare da quello per prendere una nuova occasione. Quindi stabiliamo il prezzo di quanto mi costa liberarmi da quello nel contratto stesso, in modo che io pago la penale. E se mi conviene la differenza tra quanto meno guadagno con l'investimento che stavo facendo, e ci tolgo la penale, quanto più guadagno col nuovo investimento che vado a fare, se mi conviene sposto, il mio investimento. E questo è un cambiamento totale, abissale, completo, non, direi quasi antropologico. Insomma, se voi pensate che noi sull'idea del contratto sociale ci abbiamo costruito la legittimazione degli stati con le filosofie contrattualiste, e voi capite quanto è cambiato il mondo. Così come questo aspetto diventa molto maggiore, questo effetto diventa molto più evidente quando parliamo ai contratti finanziari. In fin dei conti, nei contratti finanziari io non compro niente, compro dei titoli di carta, delle azioni, le obbligazioni, non c'è un bene che io ho comprato. Il mio contratto è sostanzialmente una scommessa che quei soldi, quei titoli aumenteranno il valore. E questa scommessa aumenta assolutamente quando noi passiamo dal mercato delle azioni e delle obbligazioni a quello dei derivati, cioè voi sapete, non so, per esempio, si possono comprare i futures. Cosa sono i futures? Una scommessa non nemmeno sul titolo, ma sul fatto che il titolo nel futuro aumenterà di valore o diminuirà, cioè io posso anche scommettere sul fatto che il titolo perderà di valore, in quel caso ci guadagno. Quindi noi siamo passati a una economia dei proprietari delle cose che attraverso il contratto compravano e gestivano le cose, a un contratto che è appunto la scommessa sul rischio. Stiamo monetarizzando il rischio e questo produce grandissime ricchezze. Questa è appunto la società del rischio. E noi ci preoccupiamo sempre moltissimo, voi pensate, lo Stato era nato, Leviatano di Hobbes, proprio per la capacità di eliminare la paura, dare sicurezza ai cittadini. E noi abbiamo creato una situazione assolutamente schizofrenica, in cui alcuni tipi di paure, quelle di essere assaliti per strada, che in effetti poi sono statisticamente non altissimi, questi rischi, ci dominano la nostra vita, appunto. Noi, cito Bauman, che dice che gli stati si riducono in commissariati di polizia. Agli stati, in fin dei conti, chiediamo ormai semplicemente questo, mentre il rischio del fatto che le nostre pensioni siano affidate a scommesse sui rendimenti, per citarne uno, ma i nostri sistemi sanitari e via dicendo, ci sembra un rischio che non possiamo controllare, che non possiamo fare nient'altro che accettare. Mentre il rischio che uno ci venga a rubare in casa ci sembra un rischio evitabile, il rischio che tutto quello che io ho messo in disparte con la mia pensione in un fondo di investimento vada in fumo perché c'è una grande crisi finanziaria o perché il fondo di investimento sbaglia le sue scommesse, Tutto questo non ci sembra un rischio che possiamo evitare e chiedere allo Stato di proteggerci. Questo è molto cambiato. E in questo mondo cambia completamente anche il ruolo del giurista. Noi abbiamo una privatizzazione della produzione del diritto, cioè il giurista che, come abbiamo detto, vende i propri servizi alle grandi corporation che naturalmente se io devo diversificare i miei investimenti e devo capire qual è, per esempio, il mercato finanziario con regole e tassazioni migliori per investire, ma anche invece per le produzioni materiali, qual è lo Stato che mi consente di spendere meno in tasse, stipendi, sicurezza dei lavoratori, sicurezza ambientale, se io installo una determinata produzione nel suo territorio, beh, ho bisogno di specialisti che mi studino le legislazioni di questi stati per dirmi dove mi conviene investire. Allora, questo cambia totalmente. Una volta i giuristi hanno sempre fatto, Weber è quello che li ha studiati meglio, l'azione un'attività non solo giudiziale ma anche cautelare, cioè, ma il consiglio nell'azione cautelare era: io venivo e dico voglio fare questo, e il giurista mi dava le forme giuridiche, secondo lui, migliori per fare quell'azione, oppure mi diceva: no, guarda, questa proprio non si può fare. Questa era l'azione cautelare tradizionalmente da per 2000 anni fatta, e forse di più, fatta dai giuristi. Oggi non è un'azione cautelare, il giurista diventa proprio parte dell'impresa. Le law firms, cioè le imprese che vendono il diritto, entrano nelle strategie industriali, ti dicano: è meglio produrre radio transistor in Thailandia piuttosto che magliette in Sudan. Questo da un punto di vista degli strumenti giuridici, ma non solo, mi vendano anche pacchetti, proprio perché gli stati sono più deboli e sono sommessi al mercato, di che io posso andare dallo Stato e di dire: se tu mi fai una legislazione così, io vengo e investo da te e le law firms mi produce la legislazione che io devo andare a produrre allo Stato. Oppure mi produce gli schemi dei contratti internazionali che non sono soggetti a nessuna giurisdizione, i contratti globali. E che se tra, se, tant'è vero che se tra chi stipula contratti globali nascano delle controversie, normalmente si risolvono con sistemi di giurisdizione privati, gli arbitrati. Ora, è chiaro che due grandi corporation possono fare e competere e proporre schemi contrattuali a loro vantaggio l'una all'altra e confrontarsi con stuoli di avvocati, ognuna con la loro law firms. Ma tutto questo certo non lo possono fare, non so, i raccoglitori di banane del Brasile piuttosto che del Belize, che devono accettare il contratto che la Del Monte, la Chiquita, gli propone, oppure non avere di che vivere. Allora, questo è quello che sta succedendo nel mondo e questo è quello che cambia il diritto. Allora, quello che è importante è che qui sì il problema si pone, cioè c'è un nuovo Leviatano che non è lo Stato, che anzi è diventato appunto succube completo, ha concesso di privatizzare sostanzialmente, se non formalmente, anche la produzione del diritto, ha trasformato e legittimato come diritto i desideri che corrispondenti agli interessi delle grandi corporation, subordina continuamente al mutare degli interessi delle grandi corporation il proprio diritto. Quindi lo Stato ha una funzione veramente ancillare, è l'ancella che aiuta a vestire e svestirsi i grandi attori del mercato. E le law firms sono i veri, in qualche modo, legislatori privati, quelli che elaborano e fanno attraverso il lobbismo le proposte agli stati dicendo: fai la legislazione così che la grande industria con cui ho rapporti, la grande corporation con cui ho rapporti viene e investe da te e tu ti arricchisci. Aumenti la tua potenza. Questa è la situazione attuale. A volte è lo Stato stesso che decide di comportarsi come mercato. Questo è vero soprattutto, per esempio, per appunto, gli stati che stanno aumentando la ricchezza, tipo la Corea, la Cina, quelle che chiamavano una volta le tigri asiatiche, che erano sostanzialmente capitalismi di Stato, in cui lo Stato agiva in maniera aggressiva sul mercato esattamente come fosse un privato. Ma questo non cambiava e non cambia niente. Allora, in questo momento storico è chiaro che il giudice torna a essere, ad avere un ruolo importante. Perché è chiaro che in una legislazione che non mi protegge, io che vengo stritolato nei miei diritti sociali, economici, ma non solo, anche di libertà, cerco nel giudice l'ultima risorsa che mi possa difendere. Quando vi dicevo qualche lezione fa l'esempio in cui a un certo punto nell'avvertenza appunto sulla Panda la FIOM, il sindacato dei metalmeccanici della CGIL, decide di non fare l'avvertenza con l'azienda, ma di andare dal giudice, perché è consapevole che i lavoratori sono intrappolati e non sono pronti a fare un'avvertenza, perché, come diceva Weber, l'idea di un mercato che appunto affida tutto alla libertà contrattuale comporta che alla fine uno coactus voluit, cioè non avendo altre alternative, essendo in una situazione che oggi definiremo di vulnerabilità, non può fare nient'altro che accettare le condizioni che il mercato gli propone. E quindi se io gli vado a dire protesta, lotta contro quelle condizioni, lui mi dice non c'è alternativa, io le devo per forza accettare. E quindi cosa succede? L'unico modo per proteggermi, per proteggere i lavoratori da quelle condizioni che loro costretti accetterebbero, è non chiedere ai lavoratori stessi di lottare contro quelle condizioni, ma di andare da un giudice e vedere se riesco a convincerlo a dichiararle illegittime. Naturalmente questa è una battaglia frammentata di retroguardia, perché poi appunto la conseguenza è allora c'è il giudice che fa così, io me ne vado a investire da un'altra parte. Molti sostengono che, per esempio, il funzionamento lento, ma forse anche nel merito, della giustizia italiana è una delle cause che bloccano gli investimenti in Italia. Beh, però ecco, per l'individuo quello diventa una risorsa fondamentale. Allora qui il problema non è il governo dei giudici, ma appunto il problema è il governo delle law firms. Se volete, noi abbiamo questa grande contrapposizione, cioè che i veri giuristi che controllano in qualche modo, non direttamente, ma al servizio dei grandi interessi economici, il diritto non sono i giudici attivisti, ma sono le grandi law firms mondiali, contro le cui strategie qualche giudice attivista cerca con, appunto, di nuovo la metafora è quella della fionda di Davide contro Golia, e con risultati che sono per forza locali, temporanei e probabilmente con battaglie che sono per forza di retroguardia. Questa è la situazione in cui appunto dobbiamo inserire l'esigenza di un nuovo stato di diritto, di uno stato di diritto che appunto non è più chiamato a proteggere gli individui dalla volontà di un leviatano, ma dagli schemi creati da uno Stato che si comporta e fa, produce diritto, produce legislazione in maniera ancillare, serviente ai grandi interessi economici, cioè in uno Stato che non è a volte nient'altro che il notaio delle soluzioni proposte, quello che mette il timbro sulle soluzioni proposte dalle grandi law firms. E questo è tanto più vero, tanto più è debole lo Stato. Tanto per quando si fa la discussione l'Unione Europea è meglio capace di proteggere socialmente i propri cittadini che non ogni singolo Stato, alla base di questa considerazione c'è questo discorso, cioè più è forte economicamente l'area che cerca di difendersi, di contrapporsi alle esigenze delle grandi corporation, più ha un potere contrattuale forte con le grandi corporation. Bene o male, l'Europa continua a essere il primo mercato mondiale, e questo gli dà un potere che appunto tutti insieme ha e si può giocare, e anche se spesso non lo fa, ma che frammentato non avrebbe e ci ridurrebbe a seconda della forza dei singoli stati a essere più o meno come il Chad o se volete come il Brasile o come l'Argentina. Vabbè, questo è il quadro e qui ci fermiamo per la lezione di oggi.